Revolver Storia presenta la propaganda antifascista nell'Italia degli anni 70. È intervenuto Diego Malegari, ricercatore Università di Bologna e del Centro Studi Movimenti di Parma. Intervista a cura di Maddalena Dottori. Montaggio di Paola Faraca. Strong is to know what makes me weak, how I am found. Siamo in collegamento via Skype con Diego Malegari, assegnista di ricerca presso l'Università di Bologna, nonché ricercatore presso il Centro Studi Movimenti di Parma. Diego è coautore insieme ad Ilaria Lafata della mostra e del libro La Resistenza Contesa, memoria e rappresentazione dell'antifascismo nei manifesti politici degli anni 70. I wanna be ready, I wanna be ready. L'analisi dell'antifascismo e dell'antifascismo militante degli anni 60 e 70 attraverso i poster e le pubblicazioni politiche di quegli anni.
Il Centro Studi Movimenti è un'associazione culturale che nasce a Parma nel 2000 dopo l'esperienza di una ricerca di storia locale sul 68 a Parma, dalla quale è scaturito un libro, Parma dentro la rivolta. E fin da subito il Centro Studi ha iniziato a raccogliere poi materiale, e attualmente materiale relativo a pubblicazioni, libri e documenti degli anni 60 e 70, e attualmente diciamo che il Centro Studi possiede un archivio abbastanza fornito, abbastanza vasto, composto da circa 80 fondi personali, da più di 5.000 volumi, soprattutto delle collane militanti di quel periodo, da circa 15.000 periodici, sempre legati alla storia culturale e politica di quegli anni. E il Centro Studi fa diverse iniziative, sia pubbliche, ricerche appunto sulla politica e la cultura degli anni 60-70 e più in generale sui movimenti politici del Novecento, e ha una certa attività didattica nelle scuole proprio su questi temi, e da qualche anno ospita anche un gruppo, diciamo, di ricerca di filosofia politica, che in qualche modo cerca di indagare anch'esso i rapporti tra teorie e politiche, diciamo, dopo il 68, dopo il 68 come anche cesura culturale. Is to know what makes me weak, how I am found. Is to know just whom I seek. Trovo molto interessante l'approccio che avete utilizzato, cioè quello di studiare l'antifascismo attraverso i manifesti politici. Quindi, perché avete deciso di analizzare il fenomeno in questo modo?
I manifesti politici alla tematica antifascista negli anni 60 e 70 si sono sembrati interessanti da più punti di vista. Intanto perché è una fonte che permette di indagare la storia politica, ma su un piano che non è quello delle teorizzazioni esplicite dei singoli gruppi oppure delle linee politiche esplicite dei partiti, ma su quello che è un po' lo scenario dell'immaginario politico, dei miti, dei simboli utilizzati, ed è una, diciamo, un tipo di fonte che permette di cogliere una certa dialettica che si viene a creare intorno al tema dell'antifascismo. Riassumendo al massimo quello che abbiamo potuto, insomma, notare utilizzando questa particolare fonte, è una dialettica, dicevo, che da un lato punta sull'antifascismo come elemento di unità delle forze progressiste, delle forze democratiche, da un lato, soprattutto questo da diciamo, da parte dei partiti più tradizionali della sinistra storica, e invece dal punto di vista dei nuovi movimenti, dei gruppi che adesso sono scaturiti, un'idea di antifascismo soprattutto come conflitto sociale, e che rifiuta ogni forma celebrativa e che va a connettersi direttamente anche con delle istanze di classe. Diciamo, questo è il quadro principale. All'interno però di questo quadro principale i manifesti permettono di cogliere anche un'altra dinamica, che è un po' rappresentata dall'utilizzo in entrambi i fronti, in entrambi sia per i partiti sia per i movimenti, di alcuni simboli comuni che vengono però declinati diversamente. Simboli sia nel senso proprio esplicito di anche immagini, sia diciamo come riferimenti culturali generali. E quindi, non so, l'utilizzo dell'immagine dei partigiani, rigiocata diversamente per fondare o meno una certa linea politica, l'utilizzo dei riferimenti internazionali, ad esempio la lettura della lotta in Vietnam come lotta vicina alla resistenza italiana, l'utilizzo del riferimento al passato, quindi dell'immagine del gerarca fascista piuttosto che l'immagine di Hitler, immagini relative alla stessa mobilitazione di piazza come ostacolo, come barriera contro il fascismo. Ecco, quindi l'utilizzo di immagini, simboli e riferimenti comuni, però in una dialettica che rigioca diversamente questi stessi simboli, poi il quadro diciamo generale, e questo tipo di dinamica viene colto particolarmente appunto da una fonte che mette in gioco l'immaginario politico, quindi non solo l'aspetto esplicito di una linea politica, le teorizzazioni, i documenti, tutto, insomma, le fonti più tradizionali della storia politica, ma una fonte di questo tipo che in qualche modo fa rilevare questo conflitto sul terreno stesso dell'immaginario.
Siamo stufi, io tutte le notti, tutte le sere sogno che succeda la mattina qualcosa di grosso, magari anche la rivoluzione.
Nel tuo intervento all'interno della Resistenza contesa parli di come in seguito al lungo 68 italiano l'antifascismo assunse diverse declinazioni, e a questo proposito parli appunto di unità e conflitto. Cosa intendi? Oh,
turn to him. Sì, Unità e Conflitto, diciamo, la prima lettura che si può dare di questo binomio è appunto, come dicevo, l'antifascismo come forma di unità di tutte le forze democratiche contro gli eredi, in qualche modo, i residui del passato fascismo, del passato regime fascista, e questa, diciamo, è l'accezione che viene privilegiata dalle forze tradizionali della sinistra, con alcune diversificazioni. Ad esempio, il Partito Comunista punta all'idea di un'incompletezza della transizione tra fascismo e gli ideali, ad esempio, rappresentati dalla Costituzione, quindi tra l'idea punta sull'idea di un antifascismo in parte ancora da realizzare, ma che comunque si riconosce nelle istituzioni repubblicane. I movimenti della nuova sinistra, i gruppi della nuova sinistra accentuano invece l'elemento conflittuale. Non si tratta tanto di riconoscere l'antifascismo incarnato in queste istituzioni, ma si tratta effettivamente di rivendicare l'antifascismo come un'esperienza di classe, quindi come un'esperienza che ha anche un portato anticapitalistico, e un'esperienza che entra in conflitto invece con, ad esempio, con il potere democristiano, in aperto conflitto con il potere democristiano. Chiaramente a queste due versioni dell'antifascismo poi si connettono anche due immagini diverse del fenomeno resistenziale, del fenomeno storico della resistenza. La lettura predominante nel PC è quella di una resistenza sostanzialmente unitaria, legata in qualche modo all'idea di un secondo risorgimento contro l'invasione straniera e contro il fascismo come elemento subalterno alla Germania nazista. Invece la versione che danno i nuovi movimenti e danno i gruppi della nuova sinistra è sostanzialmente legata all'idea di resistenza rossa, quindi valorizza gli elementi appunto apertamente proiettati verso anche una rivoluzione sociale. Sono vari i casi in cui questa dinamica si riproduce. L'esempio tipico è l'idea dell'antifascismo militante, cioè l'idea fatta propria dai gruppi della nuova sinistra che il fascismo, i nuovi gruppi dell'estrema destra degli anni 70, quello che viene letto come una loro connessione con gli apparati di Stato, debbano essere contrastati togliendo a loro anche spazi di agibilità politica, di azione politica, quindi ad esempio anche attraverso l'uso di azioni violente. E qui bisognerebbe precisare però che gli anni 70 da questo punto di vista presentano varie forme di violenza che spesso vengono, come dire, schiacciate una sull'altra, invece andrebbero indagate nello specifico e anche secondo periodizzazioni diverse. Però questo, ad esempio, dell'antifascismo militante è un terreno che distingue le posizioni dei nuovi gruppi della nuova sinistra rispetto a quelle della sinistra tradizionale. Anche se anche in questo caso, poi, soprattutto nei primi anni, tra la base dei partiti della sinistra tradizionale e i movimenti ci furono comunque fenomeni di incontro, insomma, di dialettica più, come dire, più mobile rispetto a questa contrapposizione. Comunque questo, diciamo, è un po' il quadro generale. It's to know what makes me
weak, how I am found. Ci parlavi di come i simboli, le immagini e le modalità utilizzate dai vari gruppi antifascisti, nonostante questa conflittualità di cui ci hai parlato, fossero molto simili. In cosa si differenziavano invece?
Le differenze possono essere trovate a più livelli, diciamo, oltre all'uso esplicito, insomma, di, ad esempio, dei colori. Il tricolore, per il caso più emblematico, non appare sostanzialmente nei manifesti dei gruppi della nuova sinistra, mentre invece i partiti della sinistra tradizionale, PC compreso, lo utilizza abbondantemente, anche se anche nei manifesti del Partito Comunista questo fenomeno ha un'evoluzione che porta negli ultimi anni 70 e poi negli anni 80 sarà ancora più accentuata la cosa, porta a privilegiare sempre di più l'uso del tricolore rispetto al colore rosso, e anche addirittura anche all'interno dello stesso tricolore lo spazio riservato al rosso, prima predominante, tende a essere inglobato nella grafica può pensare il manifesto in un modo diverso. Dal punto di vista grafico sono diversi i motivi di differenza. Dal punto di vista continuatistico, ecco, cioè mentre in tutti i manifesti c'è l'idea che la lotta contro il fascismo non sia conclusa con la caduta storica del fascismo, la continuità con il fascismo dei gruppi della nuova sinistra viene indicata apertamente nella Democrazia Cristiana, negli apparati di Stato, e quindi viene sottratta, diciamo, quella fiducia alle istituzioni democratiche repubblicane che comunque i manifesti della sinistra storica tendevano a mantenere. Poi ci sono delle cesure anche in questo, perché intorno al 77, diciamo un po' prima, 76-77, ad esempio nei manifesti della sinistra storica, del PC in particolare, appare chiaramente l'equiparazione tra fascismo e violenza estremista anche di sinistra, quindi l'equiparazione ad esempio fascisti autonomi, e questo si accentua sempre di più nella pubblicità del Partito Comunista. I movimenti della nuova sinistra tendono invece a rappresentare sostanzialmente immagini di lotta, i partigiani quando vengono rappresentanti sono partigiani in armi, ad esempio, più che foto di, non so, delle sfilate partigiane nella liberazione delle città. Sono immagini conflittuali, sono immagini dove predomina l'elemento in riferimento appunto alla lotta.
Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Ai, 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 ai. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima, era fascista, penso. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un'altra chiesa. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato la lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Ma dove cazzo? Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista malgrado ci fosse. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché era disposto a cambiare ogni giorno, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio. Un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto a questo slancio ognuno era come più di se stesso. Era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, no, niente rimpianti. Anche allora forse molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito.
Dunque, dal punto di vista generale del fenomeno antifascista negli anni 70, quello che mi sembra da sottolineare è che per indagare un tema di questo tipo, oltre appunto all'aspetto storico degli eventi, che andrebbe indagato appunto, come dicevo, anche attraverso, anche facendo le opportune cesure, perché quando si parla di anni 70, che poi in realtà si parla dell'inizio di una stagione dei movimenti che convenzionalmente possiamo far partire col 68, in realtà si parla di un periodo che conosce diverse sequenze politiche. Cito soltanto un caso da questo punto di vista, che è dirimente, anzi cito due, sono dirimente, sono la strage di Piazza Fontana, e quindi il problema della strategia della tensione, e il 73, la discussione sul compromesso storico avviata all'interno del PCI. Sono due date che in qualche modo periodizzanti anche delle dinamiche nei rapporti tra sinistra storica e sinistra e nuova sinistra. Al di là di questo, diciamo, al di là dell'idea che bisogna appunto, come dire, fare le cesure, no? Fare le individuare delle sequenze, quello che mi sembra che può risultare di qualche interesse è questa idea che, come dice Luisa Passerini in una frase che ho citato, che l'idea fatta propria dei movimenti che per attivare una continuità con l'eredità dell'antifascismo occorresse passare attraverso una discontinuità. Ecco, questo mi sembra interessante perché mette in gioco i rapporti tra memoria e politica, tra uso della memoria e politica, che si tendono a vedere solamente come strumentali. Qualsiasi uso politico della memoria, lo storico di professione può vederlo appunto anche con delle ragioni, come una strumentalizzazione. E però, ecco, questo è un fattore cardine della costruzione delle identità politiche, divenire soggetti politici. E quindi questo mi sembra un elemento interessante, ecco, dal punto di vista storico, ma storico nel senso di storia anche delle idee e delle forme della politica.
Is to know what makes me weak, how I am found.
Che eredità sociale, politica e culturale ci ha lasciato il movimento antifascista degli anni 60 e 70?
A blessing, the burden of a sin, oh, turn
it to sleep. Dunque, io su questo credo che la questione sia molto, molto complessa, e nel senso che in questo ho anche come dire, una posizione che non so quanto poi sia rappresentativa del centro studi in quanto tale. Dico la mia ed è questa: il movimento degli anni 70, il movimento antifascista degli anni 70, rappresenta da un certo punto di vista una grande possibilità politica e culturale. Problematizza la questione della democrazia, cioè l'idea che la democrazia non solo non deve essere ritenuta un elemento scontato, questo appunto lo diceva anche il Partito Comunista, l'idea che la democrazia dovesse comunque essere difesa e continuamente riattivata, ma che anche la democrazia occidentale fosse un terreno meno neutrale di quello che tendeva a essere rappresentato. Quindi il fatto che non c'è una cesura, c'è la possibilità che anche un ordinamento democratico preveda delle confluenze, delle zone d'ombra con movimenti autoritari, con pratiche autoritarie. Questa è tutta la questione legata ad esempio alla strategia della tensione, oltre a tanti altri aspetti. Quindi l'idea che non ci sia una linearità, ecco, una linearità tra fascismo come qualcosa di completamente tramontato e democrazia come qualcosa di sostanzialmente puro. Questa è una questione che secondo me andrebbe comunque ripensata. Devo dire che però c'è un limite a mio parere nel far questo, e su questo in qualche modo, così come un'apertura, però anche è un blocco l'antifascismo, perché tutta una serie di questioni che il movimento del 68 e degli anni successivi aveva comunque posto e che riguardavano la trasformazione della fase capitalistica, riguardavano il ruolo anche a livello internazionale del nostro paese, quindi l'idea comunque di essere un paese anche in parte a sovranità limitata, tutte queste questioni vengono un po' nello scontro, nella durezza dello scontro degli anni 70, vengono ricacciate dentro la categoria di fascismo, antifascismo, e spesso trovano lì la loro consumazione, nel senso che si individua un nemico ben definito, che sono i gruppi di estrema destra, e lo scontro con questo nemico diventa prioritario rispetto all'elaborazione di una strategia politica all'altezza di quel mutamento storico. Citavo il 73 come spartiacque. Il 73, oltre a essere la data della teorizzazione del compromesso storico, oltre a essere per proprio sulle dinamiche dell'antifascismo un punto di svolta per l'antifascismo militante come per quello istituzionale, è anche un passaggio epocale dal punto di vista della transizione capitalistica, e i gruppi, la cultura politica dei gruppi da questo punto di vista appare arretrata, non si riesce ad elaborare una strategia all'altezza di questo mutamento, e spesso l'antifascismo funziona come surrogato di questa mancanza. Come vedi, è un giudizio sfumato, diciamo. Da un lato l'idea che l'antifascismo possa essere un'occasione per riproblematizzare la democrazia, dall'altro l'idea che possa essere anche però un blocco che, se è possibile riprendere, va fatto assolutamente secondo nuove logiche.
Revolver Story ha presentato la propaganda antifascista degli anni 70.